Benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di The Beak, The Bears Italian Podcast, il primo podcast italiano tutto in abbiedo orange dedicato a Chicago Bears. Io sono Luca Chiavacci in cabina di regia e con me ci sono i ragazzi di Chicago Bears Italia, Cesare Menini.
Bear down, buonasera a tutti.
Stefano Fagioli.
Bear down, buonasera.
Per la prima volta sui nostri canali, sui nostri schermi, Matteo Bellato.
Bear down, buonasera, buonasera.
E Alex Cavatton che ci presenta questa nuova playlist. Abbiamo iniziato con questa musica un po' ammaliante, con questo sax in sottofondo. Alex,
buonasera,
dici tutto a te.
Buonasera a tutti, Bear Down da Milano. E sì, questa sera abbiamo la nostra soundtrack dell'episodio, dovrebbe essere il numero 12, che ce l'ha preparata un caro amico, Luca Laporta, il boss del progetto di Orbiter, e proprietario dell'etichetta discografica Future Me, che ci ha preparato una selezione Black Soul che rispecchia un po' il suo stile, e anche questa volta tutta la selezione musicale è 100% made in Chicago.
Tra l'altro questa introduzione sembra quasi celestiale, che è un po' il nostro stato d'animo considerando come sta andando il campionato. Ultimo, perché siamo tantissimi stasera, l'ospite della settimana, direttamente dalla Germania, quindi collegamenti internazionali, siamo ovunque, Matteo Perfetti. Ciao Matteo, benvenuto.
Ciao a tutti, Bear Down dalla città degli orsi.
Berlino, è Berlino, benissimo. Puntata ricchissima a dir poco, puntata più ricca dei punti che abbiamo fatto domenica. Partita coi Bills, partita un po' strana perché il nostro attacco fondamentalmente sarebbe potuto rimanere a Chicago in villeggiatura, rilassato. Trubisky lancia 135 yard così, senza nemmeno pensarci troppo, un rating di 76, un intercetto e un touchdown pass. Forse no, tutte e due end off su Howard, mi sono sbagliato. In compenso la difesa devastante, mette a segno fumble, intercetti, ha fatto quello che gli pare di fronte a un Nathan Peterman che, vabbè, penso ormai Nathan Peterman sia abbastanza autoreferenziale come termine. Cesare, raccontaci la partita dalla Bear Caverna.
Allora, la partita è stata a tratti sonnolenta, abbiamo fatto il compito, abbiamo portato a casa un gran risultato, con poca concentrazione da parte dell'attacco, come hai detto tu. Voglio vedere due cose positive: abbiamo rivisto Howard come lo conoscevamo e soprattutto, per me è una certezza, Trey Burton, che è un tight end che merita tutto quello che abbiamo fatto per prenderlo, si sta rivelando veramente fondamentale e in sintonia con Trubisky, che ho visto in leggero calo perché ha sbagliato più lanci del dovuto, ecco, mettiamola così. Però per fortuna che c'era la nostra difesa e l'avversario non era dei più ostici. Magari con questa concentrazione, con questi giocatori, con un altro avversario la partita non finiva così. Quindi non rallegriamoci, ma non gioiamo troppo, perché domenica prossima abbiamo uno scontro divisionale contro una squadra che anche lei sembra una frutta, però ogni partita è una storia a sé, e quindi teniamo alta la concentrazione. Questa non deve essere un segno di quelli che sono i Bears. I Bears sono molto di più dei 41 punti, è molto di meno dei 9 concessi, perché abbiamo veramente troppe disattenzioni.
Benissimo. Stefano?
Allora, io sono piuttosto d'accordo con quello che ha detto Cesare, nel senso, sì, cioè, è un po' quello che avevo detto anche io la settimana scorsa sul fatto che la partita l'avrebbe vinta la difesa, perché il loro attacco purtroppo è inconsistente per forza di cose, è già inconsistente di suo, quando gioca Allen, che però ti può tirare fuori la partita da passer rating da 120, quindi magari, sai, becchi quella giornata lì e soffri. Ma con gli altri due dovevi veramente sbagliare tu e regalargli punti con l'attacco, cosa che per fortuna non è avvenuta. Non è avvenuta, abbiamo rischiato un attimo all'inizio di perdere un fumble che magari avrebbe potuto spostare il momento della partita
l'inerzia verso
Buffalo. Per fortuna non è successo, e poi da lì è stata una passeggiata. Mi dispiace dirlo per i tifosi Bills, ma è la squadra quella che è. Una cosa che mi va di dire, tra l'altro, che è una cosa che ho letto ieri sera, che noi stiamo, diciamo, l'analisi che veniva fatta un po' della partita e della stagione in generale, dell'uso soprattutto dei running back della nostra squadra, è quella che non è più necessario usare Jordan Howard sempre e comunque, quindi non è solo lui il fulcro dell'attacco, quindi non si può usare più congenialmente a quello che viene, a quello che è anche il suo skill set, e quindi si può rendere di più nei momenti chiave. Chiaramente sul corto fai giocare Howard, sul lungo fai giocare più Cohen o Trubisky o Lanci. Quindi diciamo che per me è stata una partita comunque sì di bassa concentrazione da parte dell'attacco, che chiaramente non ha fatto danni, per fortuna, ma forse per il futuro dovremo aspettarci qualcosina di più, soprattutto con Minnesota.
Sì, che è la nostra si sta rivelando la nostra vera sfida dell'anno. Passiamo, Matteo, qualcosa anche da parte tua? Matteo Bellato?
Sì, mi accodo a quello che hanno detto tutti gli altri, ossia grandissima partita in difesa, tutti hanno giocato tutti molto molto bene, l'attacco un po' sottotono. Ecco, dobbiamo sempre fare delle nostre cagate, io sono sempre quello che trova un po' le note negative, infatti abbiamo concesso tante, troppe penalità. Per fortuna questa partita era contro una squadra che fortunatamente non ha fatto molto in attacco, neanche in difesa, però nemmeno in attacco, e quindi non ci hanno portato grossi, grossi guai. Però se fossimo stati appunto contro magari una Minnesota o un Green Bay o un'altra squadra un po' più rinforzata nel reparto offensivo, l'avremmo pagata cara queste disattenzioni. E per il resto, grande partita la difesa, ha giocato tanto la difesa, sempre il solito discorso che l'attacco gioca veramente poco, fa riposare veramente poco la difesa anche in queste partite, quando potresti magari far correre un po' di più il tempo in attacco per far rifiatare e il defensive team. Però l'abbiamo vinta, l'importante è quello, intanto siamo ancora su nell'NFC North.
Bene, su questo introduco Alex, che di solito lo dice sempre nella sua presentazione, oggi
gliel'ho rubata.
Sì, allora vabbè, in realtà non sono d'accordissimo adesso sui punti negativi, in quanto tu stai parlando di una linea offensiva che è guidata da un sophomore year quarterback, quindi tu non puoi neanche pretendere che il tuo quarterback sia tutte le domeniche sul pezzo e che comunque non lasci scampo agli avversari o che non ti giochi una partitaccia. La cosa bella è che il progetto sta funzionando, in quanto se tu questa partita l'avessi giocata l'anno scorso o due anni fa la perdevi, perché tu la perdevi questa partita, mentre quest'anno l'hai stravinta, perché la partita è durata 30 minuti, gli altri 30 minuti sono stati puro garbage time.
Sì.
E quindi,
certo.
Nel senso, secondo me ci sta anche che, perché non ho visto cali di concentrazione, ho visto una difesa molto concentrata e che ha saputo dare qualcosa di più rispetto all'attacco. Ci sta che questa partita sia andata così. A questo punto mi aspetto che, un po' come nella gara contro i Jets, quando, non so chi ha visto la scena di Matt Nagy che è andato da Trubisky, l'ha preso, gli ha detto I'm challenging you, e gli ha detto adesso ti sfido, voglio vedere che giocata mi riesce a tirare fuori, e poi lui gli ha tirato fuori un lancio pazzesco. Mi aspetto che l'approccio alla gara contro Detroit e specialmente contro Minnesota, che poi tornando sul discorso della NFC North, realmente i Minnesota Vikings sono i signori della NFC North, perché sono quelli che ne hanno vinte più di tutti, se non ricordo male loro ne hanno vinte una ventina contro le nostre 10, e i Packers stanno in mezzo da qualche parte. Lì arriverà lì il momento dove realmente sarà necessario essere tutti in campo presenti nella stessa maniera e non ci potranno essere cali di concentrazione. A questo punto giriamo la boa, siamo a metà stagione. L'anno scorso in una stagione regolare abbiamo vinto 5 partite, quest'anno 5 partite le abbiamo vinte in metà stagione regolare. Quindi noi siamo perfetti in questo momento e tra l'altro la differenza punti segnati e subiti ci posiziona terzi nella NFL.
Sì, tra l'altro per terzi nella NFL dietro Kansas City e Rams, ovviamente. Che
no, i Rams sono dietro di noi e hanno giocato anche una partita in più, però. Credo che siano Kansas City e i Saints.
Sì, mi sembrava, forse no, i Rams forse sono, non mi ricordo.
I Rams hanno subito una marea di punti, hanno subito oltre 200 contro i nostri 153 punti. Per
sì,
cui
guardavo ieri le statistiche, mi ricordo i Rams sono davanti a noi in qualcosa, forse in punti segnati insieme ai Saints.
Segnati sì, però di punti subiti ne hanno subiti comunque tantissimi. Tra l'altro i Saints li hanno abbondantemente ridimensionati domenica sera, sì, domenica pomeriggio comunque in America.
Ok, riando un attimo la parola a Matteo Bellato che voleva rispondere.
Sì, no,
velocissimo, Matte.
Sì, velocissimo. No, volevo solamente dire che non era ovviamente una critica, anzi a Trubisky sono sempre il primo a difenderlo perché appunto non ha così tanta esperienza come magari tanti giocatori che giocano da anni in NFL e questo si vede. La mia, più che altro, era sempre la mia pecca è quella di trovare sempre quel qualcosina che non va, e secondo me è stato forse quel prendere un po' troppo sotto gamba, perché come hai detto te sono stati 30 minuti di partita e poi il resto è stata come buttarla là. Certo, l'avversario non era di quelli che ti intimoriva, quindi puoi anche giocarla così tranquillamente. Infatti abbiamo stravinto.
Infatti proprio, esatto, nel senso alla fine sono loro che devono fare la partita sotto di 28 punti. Noi potevamo stare tranquillamente seduti in panchina a guardare loro giocare. Per quello non trovo il punto negativo nella partita, non esistono punti negativi. Esiste una giornata un po' così di Trubisky, che però voglio dire, se è stato straaiutato dalla squadra, per cui non lo so, io sono strafelice di vedere un 41-9 come se fosse una passeggiata, vuol dire.
Beh, quello sì, anche perché non ci sono stati errori clamorosi da parte nostra per niente, da nessuna parte.
A parte
quindi
quell'intercetto di Trubisky che realmente
esatto, quello lì, ma quello lì secondo me è dovuto appunto a prenderla un po' così sotto gamba, diciamo.
Ok, no, più che altro, scusate ragazzi,
perché non era necessario proprio lanciare in quel momento lì, allora quel discorso di far correre il cronometro ci stava, come hai detto tu all'inizio, però è stata una matura,
Ok ragazzi, tranquilli perché è già andato via un quarto d'ora e volevo far parlare Matteo, che sicuramente ci sa dire qualcosa di un pochino più intelligente delle nostre cagate. Matte, dalla Germania la partita più o meno è risultata uguale, giusto?
Ma sì, sono d'accordo con la vostra linea, sicuramente potevamo essere un attimo più concentrati in attacco, però quello che importava era portare a casa la vittoria. L'abbiamo fatto con un'ottima difesa, con un Eddie Jackson che recupera un fumble e corre 66 yard e fa touchdown. L'abbiamo fatto con una pressione su Nathan Peterman molto buona, e secondo me è l'approccio che dobbiamo avere contro i Lions, perché Stafford si è visto che in pressing fa fatica E quindi no, io sono d'accordo con Alex, una vittoria è quello che importava, l'abbiamo portata a casa, 41-9 l'abbiamo anche dominata, diciamo, quindi era questo l'importante.
Benissimo, beh, benissimo. Tra l'altro, ragazzi, sto già firmando le vostre dimissioni, prenderò solo Matteo per il prossimo contratto. No, vi volevo in realtà mettere. Volevo rimanere con Matteo, così faccio subito la domanda a lui, che l'ho lasciato per ultimo. E vi volevo un attimo inquadrare due cose che ho letto in questi 2-3 giorni. Allora, innanzitutto, se non sbaglio, Jackson e Fuller sono stati nominati nella squadra della settimana. Mi è capitato di vedere questa cosa. Chicago è l'unica squadra che ha due giocatori insieme a Houston, se non sbaglio, nella squadra della settimana. Però volevo, siccome Jackson e Fuller tra l'altro, ragazzi, mi pare il secondo in classifica per intercetti messi a segno, che insomma una squadra che fino all'anno scorso quattro intercetti non erano proprio un miraggio, non era una cosa così papabile nell'arco di tutto l'anno. Quest'anno l'abbiamo messi insieme solo con Fuller nelle prime 8 partite, non è un dato sbagliato, 7 considerando il bye week. Però volevo mettere l'accento sulla prestazione di Smith, perché secondo me Smith quest'anno, questa partita domenica, ha fatto veramente un'ottima prestazione. Mi riferisco ovviamente a il nostro linebacker rookie. Matteo, come l'hai visto?
Ma okay. ha giocato bene come tutta la nostra difesa, 2 sack mi pare quest'anno, se non mi sbaglio.
Di cui il primo messo a segno a Green Bay nella prima azione giocata.
No, quest'anno ci vedo molto bene in difesa, e quando la difesa gioca così trascina anche l'attacco. Anche per questo secondo me non dobbiamo essere preoccupati dalla prestazione dell'attacco contro i Bills, perché quando servirà attaccare, sicuramente anche il nostro attacco farà il suo lavoro. E Rokon Smith è un ottimo giocatore, è un rookie e sta affrontando un'ottima stagione con i Bears.
Sì, diciamo non era nemmeno scontata, considerando la pre-season così, dall'alto contenuto politico, burocratico, contrattuale, ecco, diciamolo così. Alex, due parole su Smith, proprio due.
Allora, Smith, se non sbaglio, lui ha fatto, perché poi la cosa che è eccezionale, il fatto è che è questo: quando tu metti un giocatore buono in mezzo a tanti giocatori ottimi di livello, un po' adesso mi viene in mente, si stava parlando l'altro giorno con dei colleghi al lavoro della difesa del Milan degli anni 90, ok? Che tu avevi un Baresi della situazione, un Maldini, chiunque gli mettevi di fianco, comunque era gente che diventava forte in automatico, no? Certo. E nel momento in cui tu hai dei veterani come Danny Trevathan, hai un campione assoluto come Mac, hai della gente come Hakeem Hicks, che è incontenibile automaticamente, Floyd, ragazzi, è sempre un giocatore fortissimo, è veloce, è tutto l'opposto degli altri, nel senso, Hicks è un gigante enorme, questo è alto, lungo, longilineo, velocissimo, per cui abbiamo tantissime armi. Quello che mi è piaciuto, che mi ha fatto impazzire, è il lavoro, perché tutti gli intercetti in qualche modo sono arrivati perché qualcuno ha disturbato l'azione, qualcun altro è intervenuto, come il fumble anche. Se non ricordo male, il primo fumble col touchdown di Jackson stava martellando, lo stava proprio placcando a Benjamin, finché è arrivato Rokon Smith e gli ha dato una trambata che gli ha fatto definitivamente cadere il pallone è stato recuperato e portato via. Questo è gioco di squadra, nell'altro intercetto c'è stato quello di Floyd, c'è stato lo zampino di Fuller, nel senso è la squadra che ha capito come girare, come difendere, come muoversi. Questo è un segnale che c'è, cioè, Vic Fangio sta facendo un capolavoro supremo. Qua siamo quasi, perché prima di dire siamo ai livelli di Buddy Ryan, voglio vedere un Super Bowl anche vinto dalla difesa, ma siamo quasi ai livelli di Buddy Ryan.
Ok, Matteo, Bellato?
Sì, anche io mi accodo. Roquan Smith veramente ha fatto una grande partita, al di là di questa singola partita sta giocando veramente veramente bene, si vede quando è in campo, è sempre concentrato, ha sempre fatto qualcosa degno di nota in ogni partita che ha giocato, mette pressione, sempre dove è il pallone lui c'è, sempre, sempre, lui è là. E sottoscrivo quello che ha appena detto Alex, ossia il fatto che c'è una coesione all'interno, non solo della difesa, ma proprio tutta la squadra. Si vede e questo fa bene. E Roquan Smith come rookie non mi aspettavo veramente una partenza del genere, perché avevo visto un po' di azioni sue, un po' di video, un po' di filmati, è forte, era forte, però si parla di college football, è un altro mondo rispetto all'NFL. E invece fortunatamente sono stato smentito.
Bene, bene. Stefano, passiamo velocemente, ragazzi, perché siamo veramente tantissimi e il tempo sì, scorre.
Io l'ho scritto nell'articolo, e 11 tackle, c'è poco altro da aggiungere. Soltanto
Smith,
che...
Allora, io leggo qui adesso su ESPN, 12 tackle di cui 10 soli. Quindi
11 dice il sito di NFL.com, però, però se ho letto anch'io 12 in realtà, quindi magari 11-12, comunque parecchi. E è un po' lo stesso discorso dell'attacco, cioè non c'è bisogno di uno che ti fa tutte le play per vincere la partita, perché c'è sempre qualcuno pronto nel momento giusto che fa il suo. E una volta è Trevedan, una volta è Floyd, una volta è Smith, una volta è Jackson, Fuller. Ognuno ha il suo e ognuno contribuisce, che è una cosa che credo che sia la base per i team forti e per i team che poi vogliono andare avanti anche in post-season.
Ok, Cesare?
Sarò breve. Fangio, due giorni prima della partita, gli toglie il cibo e poi gli dice: ragazzi, la squadra che trovate di fronte è il vostro cibo, dividetevela. E da bravi fratelli se la dividono.
Sì, infatti. Rifaccio un altro giro velocemente, perché nelle settimane scorse, un po' leggendo i commenti un po' italiani, un po' stranieri, Floyd è stato molto criticato perché, diciamo, ora con il confronto di Mac, diciamo, con la sua abilità da pass rusher è stata un po' messa in discussione. Discussione che personalmente trovo assolutamente insensata e immotivata, perché comunque lì, dai ragazzi, è una gara. Cioè, quei quattro lì davanti è una gara, tutte le volte arrivare prima sul quarterback, non è una questione di se arrivi sul quarterback, è quando arrivi sul quarterback, perché devi fare prima di X, devi fare prima di Mac, devi fare prima di Ballard, di Harrison, di Harris. È una corsa veramente arrivarci, quindi il non arrivarci è, anche Goldman, mi sono dimenticato, cioè, i nomi qua abbondano. E lui tra l'altro fa anche quell'azione di disturbo del passaggio spesso, se ci fate caso, quel salto che fa spesso. Mi riparto da Matteo Bellato.
Io Leonard Floyd è, diciamo, il mio pupillo difensivo.
Infatti sono partito da te per quello, mi ricordo.
Dall'anno scorso, da quando è arrivato, ho detto: questo è il mio giocatore. È sempre, costantemente nell'azione, è sempre a dar fastidio, o al quarterback, come hai detto te, mettendosi in mezzo al, al passaggio, o direttamente con le braccia attorno al quarterback ad accompagnarlo per terra e a fargli perdere un po' di yard con un sack, è sempre costantemente nell'azione. Io non ho mai messo in dubbio la sua,
il suo valore,
il suo valore, esatto, quindi da me è soltanto elogi. Poi certo ci stanno le giornate, no, però alzo le mani, grandissimo giocatore per quanto mi riguarda.
Ok, qualcuno degli altri ragazzi voleva aggiungere qualcosa? Io ho detto questa cosa qui su Floyd giusto perché sapevo che Matteo è un grande stimatore, anche, anche Alex se non sbaglio.
Io su Floyd penso che ci sia un piccolo fattore che non è stato considerato, ossia il fatto che Floyd si è fatto male non il primo anno, forse alla fine del primo anno, l'inizio del secondo, non mi ricordo a che fa, in che fase, comunque a un certo punto lui si è spaccato, è rimasto fuori a lungo e ho dentro di me il dubbio, perché io l'ho visto rallentare, ho visto che il suo gioco non è più, non è che non è più istintivo, lo è meno rispetto a prima. Tra l'altro stiamo parlando di un giocatore che ha sdraiato Aaron Rodgers in casa sua, gli ha fottuto il pallone ed è andato a segnare un touchdown, nel senso non è proprio l'ultimo degli arrivati, è forte Floyd. Il fatto che lui abbia subito quell'infortunio, quando un giocatore, un atleta subisce un infortunio, questo lo può sapere solo chi è un giocatore o solo chi è un atleta, solo chi fa sport. Quando ti fai male, la tua percezione del campo cambia, la tua percezione del pericolo cambia. Farsi male per un giocatore vuol dire affrontare un periodo mentale di depressione, di paura, di non riuscire a tornare a quello che eri prima. Ci sono tutta una serie di cazzi che noi non stiamo ad analizzare, perché noi siamo seduti sul divano e diciamo sì, vabbè, ma cazzo, sono un giocatore, quello che è, ti pagano, devi giocare, ma poi non è semplice, è difficile superare un
anche sport. Perché questa cosa vale anche per quelli che sono dall'altra parte della linea di scrimmage, quindi
assolutamente. E quindi però chi ha subito un brutto infortunio come è successo a Floyd tendenzialmente ci pensa due volte, chi non lo ha fatto si lancia ancora dentro senza paura, senza problemi, dopo magari si regola. Poi in realtà ci sono quelli che si spaccano costantemente e non hanno mai paura di doversi rialzare, però vabbè, lì è una questione anche un po' di mentalità. Sono pochi, Russell Westbrook uno a caso, vabbè, che non c'entra col football, però al di là di questo Floyd potrebbe avere un attimino più di paura nel lanciarsi in mezzo e dire va bene, non siamo ancora nella fase dove uno deve buttare veramente il cuore a costo di spaccarsi gli arti. Attenzione che entriamo in quella fase da qui più avanti e potrebbe essere che il suo livello aumenti. Ecco, io ho questa interpretazione del suo gioco in questo momento.
Ok, Stefano forse voleva dire qualcosa?
Sì, io volevo fare un piccolo paragone con Smith. Tanto vabbè, le critiche su Floyd sono state fatte anche da Lance Briggs, che quindi non è proprio l'ultimo degli stronzi, diciamo, per dirla alla francese. Ma io credo che il ragazzo in realtà...
Posso suggerirti l'ultimo dei Rosenthal? Che in settimana ha messo Trubisky dietro a gente come James Winston, Case Keenum, che hanno lanciato più intercetti che touchdown. Così sì, no, tu puoi, così per dirlo.
Sì, tu puoi dirlo se vuoi, però poi se io ti rispondo ci vietano i minori di 100 anni. Quindi non dirlo.
No, così per dire.
Sì, no, ma tu puoi dire quello che vuoi, però sappi che poi succede quello che ti ho appena detto. Comunque, dicevamo. Io penso che sia una questione di personalità, cioè c'è un po' chi, c'è Smith che è arrivato ed era estremamente sicuro di quello che doveva fare, è andato, ha fatto, è stato fuori, ha lottato per il contratto, ha rotto le palle per il contratto, poi è arrivato e ha fatto quello che doveva fare. Floyd evidentemente è un altro tipo di persona, ha un altro tipo di carattere e magari ha bisogno di qualche tempo in più per ottenere lo stesso risultato, solo questo.
Ok, Cesare a posto?
Sì, sposo la tesi di Alex, che è un ragazzo che ha avuto brutti infortuni, ha iniziato la stagione con una mano fratturata e dovrebbe mettere su un po' di chili, ma la sua stazza fisica e anche la sua forza, cioè la sua agilità. E come notavi tu, zompetta come un ranocchio davanti al quarterback per cercare di deflettare o intercettare. È un'arma in più nella faretta di Fangio e ho notato che spesso e volentieri addirittura sposta Mac a destra e Floyd lo fa giocare a sinistra, quando per Mac sarebbe più naturale entrare da... Esatto, quindi evidentemente ci crede nel ragazzo e penso che forse sarà un crescendo, e questa partita ci voleva proprio perché vederlo entrare in touchdown sorridendo è stato benzina per la sua fiducia.
Benissimo.
C'è anche da dire che non lo sta mandando poi tanto addosso al quarterback, lo tiene molto in pass protection.
Sì, infatti.
Quindi è anche vero che se ti tiene dietro, tu, è ovvio che tu non puoi avere la possibilità di fare tanti sack.
No, è vero, giusto. Bisogna considerare anche il fatto che magari ci sia una rotazione abbastanza rigida nel blitzare con più o meno intensità all'interno della linea difensiva. Allora, volevo concludere se nessuno ha qualcosa da aggiungere. No, ok, lo prendo come un no. Allora, due cose veloci. Allora, innanzitutto, vabbè, la secondaria credo si possa dire chiusa la questione che qualche settimana fa c'era sul fatto che la secondaria sia il punto debole della difesa. Giusto per una questione semantica, diciamo che la secondaria non è il punto debole della difesa, ma la secondaria è il punto meno forte forse della difesa, considerando che i nostri 4, 5, 6 lì davanti, 7 quanti sono, non lo so, in questo momento io credo che come valore assoluto siano forse i primi nell'NFL, anche davanti ai Rams, che hanno sicuramente una linea difensiva devastante, ma sono molto carenti al linebacker, e noi invece abbiamo una media assolutamente più alta forse in questo senso.
Una cosa che hanno detto ieri sera durante la partita è stata che quello che è stata la chiave della vittoria dei Saints, secondo i telecronisti, è aver limitato Donald. Se tu limiti Donald, riesci a battere i Rams.
Sì, ora non lo so, in questo dovrei vedere le partite dei Rams con un po' più attenzione, perché anche su, onestamente, mi fa un po' paura.
Tu fa paura, ragazzi. Cattiveria. Tu è un animale.
Sì, no, per carità. Poi ce l'avevamo anche in Division, quindi lo conosciamo fin troppo bene.
Esatto. Qua. Sì, non è neanche un giocatore troppo pulito, ecco, nel suo modo. Cioè, mi sembra un personaggio veramente aggressivo. Comunque, per stringere un attimo il discorso e cercare di sveltirmi, volevo riprendere un discorso che ha fatto sia Matteo Perfetti che Alex sulla vicinanza, sul fatto che i giocatori si diano molto mano, no? L'esempio di Floyd che recupera con l'aiuto di Fuller, il fumble provocato da Jackson con l'aiuto di Smith. Questo è un indice di distanze che si accorciano. Le distanze che si accorciano perché c'è, come hanno detto loro, confidenza, c'è feeling e soprattutto c'è una grande considerazione del campo e della posizione del campo, che è una cosa che sta cominciando veramente a prendere piede nei Bears, perché questa difesa è forse la prima difesa che non subisce grandissimi rivoluzioni dall'anno prima. Fangio ha trovato probabilmente il suo nucleo, il suo blocco di giocatori che compongono la difesa, e questo si vede non solo perché ve lo dico io di Chicago Bears Italia, si vede nei numeri, si vede che Adrian Amos mette a segno un sack Irving, mette a segno un sack Lynch, ne mette uno Harris, cioè tutti giocatori diversi, era già successo tra l'altro quest'anno. Si vedono anche i giocatori riserva, i backup che entrano in campo e fanno ottime prestazioni. Tolliver ha tolto un touchdown dalle mani di Benjamin, che è nei Buffalo, ma era comunque
considerato... Con l'aiuto di altri due, tra l'altro. Benjamin era coperto da tre giocatori in quella giocata.
Non mi ricordo, ora non mi ricordo esattamente.
Sì, sì, aveva due davanti e uno dietro. Era impossibile tenerla quella palla. C'è un lavoro difensivo spaventoso.
Ho visto, ha fatto una buona prestazione anche il nostro Iggy, che il cui nome è Iggy Buniwe, dovrebbe essere. Lynch, che comunque non partirebbe tecnicamente come titolare, e a meno che non si mette a fare balletti osceni facciamo cose buone, cioè ci sono Irving, non so se era già entrato in campo quest'anno, Fitz ha fatto il suo ingresso in campo, non so se la prima volta o comunque per un periodo continuativo, cioè abbiamo tre intercetti fatti da tre persone diverse, quindi vuol dire che c'è veramente un grande affiatamento, e questo è secondo me, io lo do tutto come merito a Vic Fangio, che è stato il nostro uomo di free agency più importante, anche più di Robinson e più degli altri. Fangio è stato, per me rimane, il più grande acquisto dei Bears negli ultimi anni. Matteo intanto dalla regia mi segnala che abbiamo 10 giocatori al roster con un intercetto, giusto Matteo?
Sì, almeno un intercetto messo a referto da 10 giocatori diversi.
Tra cui un altro dallo stesso Lynch, che diventerà il porno attore a livello nazionale. Lynch sarà famoso come il porno attore. Benissimo, dai, chiudiamo ragazzi la parentesi.
Specie dopo ieri, dopo l'altro giorno.
Sì, dopo l'altro giorno, credo. Il futuro è già segnato. Diciamo, chiudiamo la parentesi Detroit. Io farei un intervallo di un 30 secondi, 40 secondi, così questa bellissima playlist di Luca Laporta la facciamo un po' sentire anche ai nostri ascoltatori. E riprendiamo con... conosciamo un po' meglio Matteo, gli chiediamo cosa cazzo c'è andato a fare in Germania, o meglio, perché non è rimasto in Italia a far finta di guadagnare soldi veri come tutti noi. E una domanda che voglio fare io a tutti i ragazzi che non sanno, anzi due domande, e poi una news che ho letto in giornata, speranzosa speriamo tutti, e ovviamente la partita di Detroit. Ci sentiamo fra poco. E rieccoci subito, ho aspettato ancora qualche secondo perché la musica mi stava prendendo. Andrei subito da Matteo, andrei in Germania da Matteo. Ciao Matteo, di nuovo, ci siamo risentiti, ci siamo ritrovati nel nostro studio. Volevamo sapere, noi di Chicago Bears Italia e tutti i fan, sono sicuro, cioè, mi stanno scrivendo live, cosa ci fa in Germania?
Ma io mi sono trasferito a Berlino 4 anni fa, appena finite le superiori, appena finita la maturità, e essenzialmente vendo vino. Lavoro in un'enoteca, ho fatto in Italia un corso di sommelier, e qua dopo un po' di tempo ho trovato un posto di lavoro in questa enoteca, dove vendiamo vino sia a livello ristorativo che dal punto di vista di distribuzione. Perché in Germania? Ma Berlino è stata proprio amore a prima vista. A me piace l'arte, mi piace la musica moltissimo, e soprattutto mi piace la mentalità che c'è qua. Berlino non è Germania, attenzione, questo è da... da dire, perché è molto diversa, una storia diversa dal resto della Germania, e quindi anche la mentalità ne ha risentito.
Ok, sì. Sì, Berlino ha tutta una storia anche ovviamente legata alla storia degli ultimi anni. Tra l'altro io nella mia deontologia professionale da architetto a Berlino, se non sbaglio, ci sono stato, ma tanti anni fa, ci dovrebbe essere anche tipo il museo ebraico che è dell'architetto Libeskind, che è una cosa meravigliosa, io auguro a tutti di vederla, è veramente incredibile.
Esattamente.
È veramente bellissimo la sensazione che è riuscito a riprodurre l'architetto nell'architettura. Comunque, tagliando la cultura, che non è questo l'ambito culturale. I Bears invece, come mai, come squadra?
Guarda, io sono un fan delle storie di sport. Io mi sono avvicinato ai Chicago Bears grazie a quella squadra meravigliosa che erano i Chicago Bears del 1985. Devo ringraziare anche Alex per questo, che mi ha consigliato un meraviglioso documentario di ESPN 30x30, dove appunto ESPN parla dei Chicago Bears del 1985, di the coach Mike Ditka, del defensive coordinator Buddy Ryan, e io in questi Bears di quest'anno ci vedo proprio molte somiglianze in quei Chicago Bears. Quell'anno abbiamo subito in 3 partite di playoff solo 10 punti, e solo contro New England Patriots di Tony Eason, segnandone però 70 e passa, mi pare, in 3 partite.
Sì.
Quindi per questo motivo mi sono avvicinato a Chicago Bears, e vabbè, poi da piccolo guardavo La vita secondo Jim, quindi inutile.
È un grande nostro sponsor. Sei un gran tifoso anche di basket, se non sbaglio?
Sono tifoso di basket, sì, sono tifoso della squadra proprio di Chicago, i Bulls. Anche quella una grande storia di sport, ovvero i Bulls dai 1985 fino a 1997.
Sei titoli. Le due
98, Teo.
98,
sì, scusami.
Le due, non so come si chiamano, le due triplette, quando si infilano 3 titoli in fila.
Tri-beat.
Esatto.
Tri-beat. L'unico della storia, anzi ci sono solo 2 giocatori della storia, se non sbaglio, aver fatto 2 tri-beat. Uno è Jordan e uno è Scottie Pippen, perché giocava con Jordan.
Esattamente. Giusto. Però Scottie Pippen non è così tanto da considerare solo il secondo di Jordan,
no.
Faceva tanto, e chi segue il basket lo sa.
Un grandissimo giocatore, sì, no, quello, penso anch'io che non seguo il basket, i valori di Pippen e di Jordan, ma in generale anche degli altri. Io mi ricordo, da ero piccolo e mi appassionai ai Bulls perché c'era questo pazzo che tutte le settimane si colorava i capelli in modo diverso, quindi
un po' tutti ci siamo,
ed era Dennis Rodman, quindi sì, vabbè, competentissimo.
Io anche la canottiera di Rodman devo confessare,
immortale.
Io la canotta di Rodman non ce l'ho, ma gioco col 91 a basket, per cui detto fatto, della partita di ieri col 91,
mister rimbalzo.
Esatto.
Tra l'altro c'è un aspetto interessante, perché poi con Teo noi ci siamo contattati, e Teo è compagno di avventure di ben 3 fantasy che giochiamo con amici americani, perché alla fine Teo è stato coinvolto inizialmente al fantasy del basketball, per poi essere proprio tirato dentro per i capelli a quello del baseball, e tra l'altro Teo è fresco vincitore con i suoi Red Sox delle World Series. E perché lui ti fa Boston in quel campo, e poi alla fine quest'anno è stato coinvolto, credo, anche lì nel suo primo fantasy football, e sta dominando, Perché ha un record inspiegabilmente di 7-1 che dà lezioni a tutti.
Fai anche 8-1, Alex.
Sì, 8-1 perché domenica pensa di vincere contro di me, effettivamente è un buon...
Ora sono 8-1, vedremo domenica se riesco
a mettere... Siamo alla week 9, con... sì è vero, siamo alla week 9, giusto, scusami, 8-1.
Quindi sei 9-1 virtualmente.
Oggi c'è stato un pariato su Facebook con Luca Cellerino, che lo salutiamo, un caro amico, che gioca anche lui la competizione, gli ha detto, tra l'altro Luca ha i capelli lunghi e ha preso una bella pettinata da Matteo, Matteo si è vantato di essere il parrucchiere della Lega dall'alto del suo 8-1, quindi vabbè.
La spocchia che ci sta assolutamente tutta, se lo può permettere.
Esatto. Okay.
Torniamo un po' sui Bears, perché vi volevo fare due domande. Allora, prima di fare la domanda sul le due domande che volevo farvi, volevo darvi un aggiornamento. Dovrebbe essere quasi ufficiale che Shaheen sia in procinto di rientrare ad allenarsi full pad. Non ho ancora avuto delle informazioni dai nostri insider sicure su quale partita, in che partita rientrerà. Forse questa è anche una tattica prepartita o sulla lunga distanza di Nagy, perché comunque Shaheen soprattutto in red zone è uno strumento molto molto interessante. Però la domanda che vi volevo fare era sostanzialmente una. Purtroppo domenica è arrivata la notizia, prepartita, non ce l'aspettavamo, di Kevin White messo nella lista di inattivi a causa della scelta tecnica. Questo è un po' un fulmine a ciel sereno, perché nessuno se lo aspettava. Con l'assenza di Robinson tutti eravamo oggettivamente sicuri di vederlo in campo, e invece no. È chiusa la sua esperienza con Chicago? Parto da Cesare.
Allora, per me la sua esperienza con Chicago...
Anzi,
non è,
scusami,
chiusa.
Cesare, vi do l'ordine così almeno risparmiamo tempo. Cesare, Stefano, Matteo, il nostro Matteo, Alex, e il nostro ospite chiude la cosa, così almeno vi lascio correre tranquillamente. Vai pure, Cesare.
Ok, allora, per me la sua esperienza con Chicago non è chiusa. Sicuramente molto dipende da questa stagione. Non è un ragazzo fortunato e l'abbiamo visto nel corso del tempo. Se gli vengono fornite le occasioni giuste, intendo i passaggi giusti, e ha un minimo di fortuna, potrebbe dare una svolta. Da qui a dire che rimarrà a Chicago ce ne passa, deve fare veramente dei numeri impressionanti, però non lo escludo, ha tutto il potenziale, non ha la fortuna, ecco.
Io rispondo, intanto dico che l'argomento è molto importante, quindi voglio farlo diventare il nuovo sondaggio di Chicago Bears Italia per la settimana prossima, quindi lo potrete votare anche voi, da voi che ci state ascoltando.
Ma scusa, quel sondaggio là su testa a testa come è finito?
L'ha persa la grande. Vabbè, ragazzi. Nella vita si vince e si perde. Questa volta ho perso, ma vincerò. Comunque, il problema qui è un altro, ragazzi, che non ha una grande fiducia da parte del coaching staff. Cioè, il problema è che considerano Bellamy più pronto a contribuire di White. Questa è una cosa che è uscita in un articolo del Tribune stanotte, fatto da, non mi ricordo lui come si chiama, ma comunque il quello che segue i Bears, e è uscito che il coaching staff pensa che Bellamy sia più pronto a contribuire di White.
e questo lo penso che lo pensi sia Nagy sia Helfrich, ovviamente. E quindi è dura, è durissima, perché il ragazzo non so quante altre possibilità avrà. Ha avuto la grande sfortuna di non prendere quel pass, cioè di non portare in touchdown quel passaggio contro New England, che sicuramente avrebbe potuto aiutarlo. Adesso come adesso è dura. Io spero, perché chiaramente è un first round pick, tutti noi credo che speriamo che riesca a sbocciare, ma io la vedo sempre più dura.
Okay. Sì, anche secondo me non dico che sia arrivato al termine, però Nagy l'ha lasciato a Chicago questa domenica per dargli, diciamo, una specie di lezione, tra virgolette, per dirgli: senti, le prossime partite devi far qualcosa che mi convinca a tenerti in squadra. Purtroppo, come ha detto Cesare, è stato veramente sfortunato, ha saltato tutta la prima stagione, gli anni scorsi ha giocato veramente poco, questa stagione è quella in cui sta giocando di più. E obiettivamente però non ha ancora dimostrato nulla, sebbene abbia un grandissimo potenziale. Purtroppo, per le poche occasioni e un po' per le squadre che si ritrovava, non ha dimostrato niente. Te, come squadra, con un progetto che hai, non puoi investire su una futura scommessa, che è futura scommessa ormai da 4 anni. Quindi, un grosso punto di domanda, purtroppo. Purtroppo è un grosso punto di domanda.
Ok, Alex, tu sei molto più...
Sì, no, io non ho mezze misure, in quanto il punto di domanda di Bellato diventa un punto per me, fine. Nel senso che purtroppo Kevin White, io sono quello che probabilmente ci ha creduto più di tutti in Kevin White, però il problema è che di base non hai mezzi per poter investire su un ragazzo del genere. Kevin White va avanti coi Bears se accetta di entrare in practice squad o di essere wide receiver forse numero 5. Significa guadagnare un quarto dei soldi che guadagna oggi, significa che nessuno al mondo metterebbe 1.000 lire su Kevin White. Non c'è maniera che una, cioè, se mi stai chiedendo, pensi che possa avere un turnaround dopo 3 stagioni e mezza, nelle ultime 8 partite, ti dico, lo spero. So che Nagy lo userà, perché comunque lo paga e lo usa, però Kevin White non è stato in grado di prendere nulla dal migliore, che era Olshon Jeffery, nella sua squadra. Non è stato in grado di stare in salute, non è stato in grado, e la salute è tutto un po' nella vita e nello sport. Non c'è modo che i Bears firmino Kevin White, e penso che da qui a 15 anni non ci sarà modo che i Bears possano chiamare un ricevitore con la chiamata del primo round, perché purtroppo questo è un errore che abbiamo pagato caro. Chicago non è nella posizione di poter liberare un first pick come se fosse nulla, perché comunque il first pick significa, cioè, è il tuo anno di fallimenti che deve avere in qualche modo la sua ricompensa, ok? E ci sono squadre che fanno tanking ora nell'NFL, il tanking non è una cosa concepita, neanche a Cleveland l'hanno fatto, perdevano perché erano scarsi, ok? Quindi di base non puoi sputtanare quella che è la tua immagine mandando via un giocatore che sia infortunato, hai l'alibi che sia infortunato e rimane un alibi. Loro lo stanno facendo svanire nel nulla, a un certo punto svanirà e nessuno si ricorderà più di lui. Questa è la mia sensazione su Kevin White.
Ok, Matteo?
Anzi, per concludere, io avrei tentato, scusami, volevo aggiungere una cosa, perché io personalmente suggerivo di tradare Kevin White per una guardia nel momento in cui abbiamo visto che si era infortunato Longo. Ho detto, scambiamolo per il primo che possiamo mettere a difendere Trubisky e copriamoci con le guardie piuttosto. Invece questa cosa poi, vabbè, in realtà era tutta una fantasia che avevo nella testa, ma io l'avrei già tradato prima della deadline per prendere anche la più scarsa delle guardie.
Ma chi è che se lo prende così com'è?
Esatto. Non lo so, è quello il problema.
Infatti volevo sapere se era l'opinione di Matteo.
Ma io sono uno che crede molto nei numeri, e in 3 stagioni, 24 ricezioni e 270 yard sono ben poco. troppo poco forse, e quindi sì, è stata una prima scelta che abbiamo sbagliato e Nagy l'ha lasciato a casa, sta cercando di scuoterlo un attimo, magari darlo via per nulla, no, perché ci ha investito, però cercare di fargli cambiare mentalità, quello sì. Poi starà a lui riuscire a far cambiare idea al nostro head coach.
Ok, perché io volevo sentire le vostre opinioni, perché io su White, io purtroppo sono un grande difensore di White, nel senso che trovo gli infortuni soprattutto in determinati schemi di gioco non possono diventare un tuo problema, cioè non una cosa da imputare a te ovviamente. Su White razionalmente, perché anch'io come Matteo amo molto i numeri sono l'unica cosa in questo mondo forse che ancora non ti garantiscono un appello, non ti danno appello o interpretazione, purtroppo razionalmente White per me con la partita di domenica ha chiuso la sua esperienza con i Bears, perché nel momento in cui manca Robinson e sei il candidato a giocare perché se fosse stato portato in sideline e non avesse giocato sarebbe stato forse peggio. Il fatto che non l'abbiano proprio portato vuol dire che piuttosto che di far giocare lui faccio giocare uno della practice squad, e quindi dico vabbè, ha chiuso la carriera con i Bears e mi dispiace dirlo e spero di no, perché da quello che posso percepire dai social network sembra anche una brava persona, un bravo uomo, un bravo ragazzo, però ha chiuso la partita anche con l'NFL, perché non credo che di quei 5, 6, 7 massimo posti al roster che una squadra di NFL ha a disposizione per i ricevitori nel proprio dei 53, nessuno la rischierà con un ragazzo che non ha mai dimostrato niente in 4 anni di contratto da rookie. Dall'altra parte invece la parte irrazionale mi fa pensare proprio il contrario della serie, perché non la, cioè perché renderlo inattivo contro Buffalo quando, cioè, potrebbe giocare chiunque, probabilmente avrei potuto correre un paio di tracce anch'io con la mia panza che sta diventando sempre più grossa portandomela in braccio tipo bambino giusto per portare via un uomo dal campo. Perché non farlo portare? Forse perché lo vuoi preservare, forse hai veramente in mente per lui una seconda parte di stagione col botto, o veramente hai strutturato cioè questo ragazzo ha dei numeri che noi non sappiamo e che Nagy conosce, per cui può veramente essere la sorpresa playoff, per dire, se è così. Questa è una visione ottimistica e utopistica, però cioè, perché non portarlo, arrivare a non portarlo nemmeno in sideline? Cioè, capisco che, cioè, o ha combinato qualcosa e quello ci sta, che magari è una questione caratteriale, comportamentale più che altro, scusate, però perché non portarlo in sideline quando c'hai Robinson infortunato e devi giocare con Cohen ricevitore o Bellamy peggio ancora?
Guarda, io ti traduco letteralmente quello che ha detto Helfrich nell'articolo del Tribune, quindi scusate, lo tradurrò in questo momento, quindi prendetelo Helfrich per quello che
era.
È
ok, sì, anch'io sì.
Sì, noi facciamo sempre, cioè, faremo sempre giocare il ragazzo migliore, questo è, dipende dalla situazione, e noi abbiamo l'abilità di guardarli in pratica e vedere quello che cosa succede Bellamy è infatti più versatile e ha una più profonda conoscenza del sistema, probabilmente è un giocatore da 3 o 4 posizioni in termini di versatilità. Scusate, sono
no, sto passando dall'inglese all'italiano, eh. E quindi non sto parlando in termini negativi di Kevin, è soltanto un fatto. L'esperienza di Josh Bellamy sempre nel sistema e tutte queste cose hanno il loro peso nella questione. E poi lui dice anche che se loro considerassero White una risorsa, avrebbero comunque esercitato l'opzione del quinto anno e non l'hanno fatta. Sono tante le cose che fanno pensare che White stia sparendo. Sì, Alex, penso che tu abbia proprio ragione.
Sicuro non ci metteranno un tag. Cioè, nel senso, tu adesso White lo userai, te lo dico io, quando se arrivi ai playoff, sei qualificato con un turno di anticipo, White sta in campo 60 minuti e fa 200 yard perché lanci solo a lui, dopodiché saluti e baci, chi si è visto, ma solo perché devi risparmiare gli altri giocatori. Verrà messo per rifiatare comunque i ricevitori, ma purtroppo, ragazzi, cioè, a me poi dispiace perché White arriva dal monastero della ricezione, West Virginia è specializzata solo su quella roba lì, e quindi, cioè, ha sempre tirato fuori degli ottimi ricevitori, ma al di là di questo White purtroppo gli è andata male in questo sport, è così, cioè,
Lo sport è cinico, è il più
sport, no, più cinico. Qua non hai la possibilità, cioè, di fare, tu fai una stagione male, due stagioni male, sei finito, basta, è finita lì. Magari riesci a entrare da qualche parte, ma ti fanno sempre entrare comunque, ti fa mettere un piede per volta dentro, no? Non lo so, non mi aspetto più niente, non mi aspetto più niente per via di delusioni già vissute con lui, e tutto quello che arriva è oro. Tra l'altro, per mettere proprio la sentenza su questo argomento prima di cambiare e parlare magari di Detroit, io non penso che l'Hail Mary che Trubisky ha lanciato fosse indirizzato a Kevin White, perché quando lanci un Hail Mary stai lanciando la palla e chi la piglia la piglia.
Considero più un merito di White averla presa che non una confidenza.
Bravo lui a prenderla. Ma non gliel'hanno lanciata a lui, non è andato lui a cercarla, poteva esserci chiunque lì in quel momento. Sì. Di solito l'Hail Mary dell'ultimo secondo funziona così.
Sì. Però è anche vero che se l'avesse presa, ok, sarebbe cambiato comunque qualcosa in termini di percezione del giocatore.
Sì, più che altro avrebbe segnato un touchdown in 4 anni e in una partita incredibile, una partita incredibile che può essere ricordata come un momento magnifico, perché ogni volta che i Bears hanno giocato contro i Patriots hanno sempre preso scoppole su scoppole, ma un po' come tutti in generale, perché voglio dire anche...
Cioè, sì, o hai la fortuna di affrontarli nelle prime 3 partite che perdono con chiunque...
Oh, cioè, e poi voglio dire, noi siamo usciti con abbiamo perso per una yarda, poi magari va bene, facevi il touchdown e ti battevano al supplementare. Green Bay al terzo quarto ha smesso di giocare e ha perso di 2 touchdown e il terzo touchdown sulla linea delle 10-15 yarde,
ragazzi,
Tom Brady si è inginocchiato sulle 20 e poteva fargliene 3, poteva finire sotto di 21, gliel'ha regalata l'ultima perché hanno detto vabbè, tanto abbiamo vinto, non ci serve umiliarvi ulteriormente, vi abbiamo dato una batosta, capito? Per cui noi ne siamo usciti a testa molto più alta rispetto a tante altre squadre che ci hanno perso, e va bene così.
Sì, ci sono assolutamente d'accordo, anche perché l'ultima volta che ci abbiamo giocato ci hanno fatto tipo 54 punti. Io me li ricordo tutti e 54.
Ok, dai, chiudiamo. Sì, no, io avevo più che altro questa riflessione, il fatto perché, cioè, una partita come quella di Buffalo, posso capire che lo vuoi tagliare, vuoi fare quello che ti pare, lo porti inside là, nel campo non glielo fai vedere. Metterlo in attivo, cioè, piuttosto di farlo giocare, vai con un giocatore in meno, mi sembra un po' una cosa strana. Spero che, ma chiaramente io spero sempre per il meglio, sono un ottimista in questo caso, però la vedo buia onestamente anch'io. Comunque, chiudiamo la parentesi, anche perché siamo a 1 ora e 4 minuti, ragazzi, ora dobbiamo veramente fare una corsa e chiudere velocemente. Domenica a casa nostra, correggetemi se sbaglio, al Soldier vengono i Detroit Lions che sono, non so se in crisi nera, però di sicuro non hanno un bell'aspetto, per dirla in maniera abbastanza elegante. hanno preso qualcosa come... hanno subito una valanga di punti, e questa immagino sia la più grande sconfitta di Patricia, che doveva portare da New England tanta esperienza e tanta sicurezza. Hanno perso con i Jets, hanno perso con i 49ers, hanno vinto con i Patriots, perso con i Cowboys, vinto con i Packers, queste partite assolutamente imprevedibili in cui vincono contro squadre sulla carta molto più forti, perdono con i Seahawks, perdono con i Vikings domenica scorsa, quindi vengono a due sconfitte, la nostra sarebbe la terza. Non sembra una squadra particolarmente quadrata, l'attacco non sembra particolarmente effervescente, diversamente da quello che doveva ad inizio anno, con le grandi conferme, anche se hanno perso Tate nella trade session. Come la dobbiamo interpretare, Cesare, la partita?
La partita la dobbiamo interpretare, come hai detto tu, non è una partita da prendere sotto gamba, perché sono imprevedibili. Vengono da una bruciante sconfitta dove il migliore in campo è stato il kicker, che ha fatto i 9 punti che hanno messo a referto.
Ah, scusami, Cesare, una statistica importante, credo siano i 10 sack subiti da Stafford.
Esatto, record per Minnesota e record proprio da questo punto di vista. Per me si rafforzeranno, cioè troveranno le soluzioni per contenere la nostra linea. La differenza qui la fa il nostro attacco, punto. Perché i Lions di adesso non ci impensieriscono. Però dobbiamo ingranare, in attacco dobbiamo ingranare, se no non siamo competitivi in division.
Ok, volevo passare a Matteo Perfetti per sentire la sua opinione.
Ma io, come dicevo in apertura di puntata, la chiave è pressare Stafford. Stafford, se lo pressi, non riesce a giocare bene, e si è visto contro i Vikings, appunto, i 10 sacks, e anche la loro linea d'attacco comunque non è la migliore della Lega. Sono una squadra insidiosa, sono comunque 3-5, quindi non il peggiore dei record. E secondo me sì, l'attacco, sono d'accordo con Cesare, deve fare bene, e secondo me farà bene, perché Trubisky sta crescendo, Robinson dovrebbe tornare, mi pare, Gabriel e Miller anche loro stanno crescendo, e Howard ha avuto una bella iniezione di fiducia con i 2 touchdown contro i Bills. Quindi la chiave secondo me è pressarli quando siamo in difesa e poi giocare come sappiamo fare in attacco.
Benissimo. Stefano?
Io, visto che ti è piaciuta tanto l'altra settimana scorsa, ho fatto un'altra analisi tipo quella, quindi sarò molto breve. Allora, Stafford sta facendo una stagione più o meno come sempre, come sempre fa. Siamo più o meno sulle 4200 yard in prospettiva, ha una più che buona accuracy e un po' troppi intercetti rispetto ai touchdown che ha passato, perché siamo a 14 touchdown con 6 intercetti e un buon passer rating intorno ai 100, un po' meno, 96,5. Per quello che riguarda il gioco di corse, c'è il rookie Kerryon Johnson, che è quello che sta facendo secondo me molto bene per un rookie, comunque ha preso...
considerando anche che gioca in una squadra che non si sa da quanto erano 2 anni che non superavano 100 yard su corsa.
Sì, infatti ha 503 yard fino adesso e 165 di ricezione, quindi direi che per un rookie si sta comportando più che bene. Solo che poi c'è Blount, che vabbè, campione l'anno scorso con gli Eagles, ma quest'anno praticamente è invisibile, e Theo Riddick, che è stato più rotto che altro. Per quello che riguarda i ricevitori,
è stato tagliato pochi minuti fa, tra l'altro.
sì, bene, quindi, quindi ecco. Per quello che riguarda i ricevitori, Tate era sicuramente un valido contributo alla causa, l'hanno dato via. Rimangono Golladay, che sta facendo anche lui una discreta stagione con 3 touchdown e poco più di 500 yard, e Marvin Jones, che ha un po' più di touchdown, 5, e un po' meno di yard. Ora, quindi, direi che in casa dovremmo riuscire a spuntarla. Però dobbiamo comunque intanto pensare che è uno scontro di division, e gli scontri di division sono sempre più complicati perché le squadre si conoscono meglio. Quindi mai andarci con la guardia abbassata, prima cosa. Seconda cosa, dobbiamo trovare una continuità che ci permetta, non dico di andare 3-0 nelle prossime 3, non dico questo, anche se è il mio sogno, ma almeno di vincere tutte e 2 con quelle con Detroit. Sì, no, è anche quella con Minnesota, perché comunque giochiamo in casa. E l'unico, la cosa che mi preoccupa di più è il fatto che loro abbiano vinto proprio contro le squadre con cui noi abbiamo perso.
Sì, che ti dà quell'aspetto sempre di imprevedibilità, riesco a dirlo, che diciamo con noi potrebbe entrare in campo.
Quello è il problema. È una squadra rognosa da affrontare, Detroit. Non è una squadra, anche se sì, sono in parabola discendente, hanno i problemi che hanno, però è una squadra rognosa, ragazzi. Non è una squadra da sottovalutare mai. Poi in division, figuriamoci.
Benissimo. Matteo?
È una partita da vincere. È una partita da vincere per continuare ad aumentare il nostro morale, per far vedere che effettivamente possiamo fare quel passo in più, e anche per la squadra che ci troviamo di fronte. Non è una squadra irresistibile, però appunto, essendo una partita di division, sono sempre partite a sé, è sempre un calendario a parte quando si gioca contro queste squadre, perché sono rivali da sempre e cercano in tutti i modi di fartela sudare. E abbiamo visto che hanno vinto contro squadre inaspettate, perché hanno vinto contro New England e contro Green Bay, e quindi ci sarà da sudare, però bisogna vincerla, appunto.
Assolutamente d'accordo. Alex, Matteo, tu hai finito? Sì?
Sì.
Sì, ok. Alex, in chiusura?
In realtà parlando, cioè nel senso, il discorso che mi volevo agganciare a Cesare un attimino, che parla di un attacco che debba ingranare, noi abbiamo vissuto le ultime 2 sfide che sono state un po' soporifere, nel senso non c'è stata questa grande prova dell'attacco, ma tecnicamente non era neanche così necessaria. L'attacco settimana scorsa ha segnato i suoi 3 touchdown, forse un field goal o 2, non me lo ricordo. È vero, Trubisky non ha fatto nulla di speciale, ma non era neanche necessario che lo facesse. Ora, se noi dovessimo ripetere la partita della settimana scorsa togliendo i punti della difesa, la partita contro Detroit la vinciamo con 3 touchdown e un paio di kick. Quindi non penso neanche che ci sia questa necessità dell'attacco che debba incominciare a ingranare. Tutto dipende da quello che intende Cesare per ingranare, perché se per ingranare intendevi la prestazione contro Tampa Bay, lì siamo andati troppo oltre, non è che abbiamo ingranato. Per quanto riguarda ingranare, io penso che Howard abbia ingranato. Se non so chi di voi ha presente il tackle che ha sfondato Howard sul secondo touchdown, gli ha dato una spallata al difensore che l'ha spostato di 3 passi ed è andato a segnare senza nessun problema, come mettere coltello nel burro proprio, e ha proprio abbassato la spalla e ha sfondato. Questo per me è Jordan Howard che ha ingranato, perché è quello, il bulldozer come lo chiamano, e tra l'altro Jordan Howard è tranquillamente al passo, se dovesse avere una carriera lunga e gloriosa con i Bears e continuare comunque a giocare in questo modo, o magari alzare anche un attimino il ritmo sul numero delle yard, lui è al passo per prendere Walter Payton, perché comunque al momento il ritmo c'è, poi bisogna vedere se durerà 13 anni come Walter. Detto questo, io mi, allora mi ricollego a Stefano, l'atmosfera sarà elettrizzante, perché poi le sfide di division sono molto più sentite. Per quanto i Bears abbiano la più grande rivalità contro i Packers, la città di Chicago la più grande rivalità ce l'ha con Detroit, ok? Perché comunque è lì, è vicina, si è ancora remori delle battaglie tra... l'altro Detroit è l'unica squadra che poi sostanzialmente ha sconfitto Michael Jordan nel suo prime, con i Bad Boys. Insomma, c'è molto astio tra le due città a livello sportivo. Non lo so, penso che sarà interessante vedere se noi siamo in grado di rimanere concentrati e vincere questa partita, perché per noi vincere questa partita è fondamentale, nel senso che nel momento in cui tu vinci tre partite di fila, inizia a essere 6-3, i tuoi, chi ti insegue ha già inciampato una volta, due volte, basta, rischi di andare via lì. La sfida cruciale sarà poi quella contro i Vikings, che tra l'altro hanno spostato di sera perché la NFL ha ben pensato che... quella è la sfida della settimana più importante, quindi ci hanno posticipato dal pomeriggio alla sera, in modo tale che tutta la nazione possa vedere. Lì sarà veramente è quella la partita più importante da vincere, dopo che altrimenti ci mangiamo il tacchino, e anche se perdiamo di Detroit ci cambia relativamente poco se vinci queste due partite, perché ne hai vinte 5 di fila, così 4. Spero che tendenzialmente il ritorno di Robinson, e mi aspetto il ritorno di Mac, possano essere le due armi che poi effettivamente ti fanno girare la difesa e l'attacco in una maniera, perché se ci metti in campo Stafford gli metti la pressione, più della pressione che gli devi mettere, solo il nome di Mac gli mette pressione. Shapiro mi ha detto più volte: Matthew Stafford knows his system, quindi lui sa quello che fa, le sue 4.000 yard ogni anno te le mette lì, è un ottimo giocatore, gioca in una squadraccia, in più poi gli tolgono i pezzi davanti, a questo punto Marvin Jones diventa il suo riferimento, non so, è un po' come Benjamin la settimana scorsa, hai un ricevitore che non è in grado di sostenere un attacco da solo, gioco a sfondare, non hai questi grandi running back, non mi aspetto grandi cose da Detroit domenica, ecco, se non che una reazione d'orgoglio, ma penso che saremo in grado di contenerla.
Benissimo. Posso chiusare un attimo, certo, su certo. Cosa intendevo? Intendevo da un lato far respirare la difesa, e dall'altro prendo spunto da un commento che ci siamo detti guardando la partita contro i Bills. Il fumble di Trubisky, fortunatamente recuperato, sì. Con loro dissi, con i ragazzi Luca e Stefano, in un'altra stagione l'avremmo perso, in questa stagione l'abbiamo recuperato. Ogni tanto il momentum, quella piccola cosa che ci tiene in partita, quella fortuna, chiamiamola come vogliamo, sta girando dalla nostra parte. Non è successo, vabbè, contro i Patriots, ma in una partita balorda come poteva essere quella contro i Bills, ci è andata fatta bene. A un QB, a una... ci stanno le giornate, no. Ecco, a noi ci è capitata contro i Bills e ci è andata fatta bene. Può capitare una giornata no a un giocatore.
Certo.
Intendevo solo quello con far girare, hai capito?
Sì, allo stesso modo diciamo che anche Tarik Cohen non è che abbia fatto sta prestazione. Tra l'altro volevo ringraziare pubblicamente gli amici di Chicago Bears Italia per avermi suggerito di tenere a ordine di mettere Cohen, bastardi maledetti.
Prego, vabbè, ma tutte le segni, però... chiedili consigli ai tuoi concorrenti diretti per il playoff.
Che tra l'altro non era per giocare contro di voi, era per giocare contro nel campionato che gioco contro Matteo, però vabbè, poi ho vinto facile lo stesso.
Ma... vabbè, avversario.
Perché la difesa dei Bears mi ha fatto 29 punti, quindi era bella che è finita sin dall'inizio, per cui vabbè.
Ok, se siamo alla fine, siamo addirittura d'arrivo, anche perché ragazzi sono 1:20, siamo prossimi alla mezzanotte, e quindi noi andiamo a chiudere con le previsioni per la partita. Parto dal nostro ospite Matteo, che ci deve dare un punteggio e un vincitore.
Ok, punteggio, io dico che sfioriamo i 30, mm-hmm. Dico 28-10 per noi.
Ok.
E un vincitore, intendi un MVP?
No, un vincitore, vinciamo noi, ok, vabbè.
Ah, ok.
Perfetto. Ripartiamo dall'inizio, Cesare?
31 a 15 per noi.
Ok, Stefano.
Dunque, io dico 28 a 14 Bears, ovviamente.
Ok. E passiamo a Matteo.
27 a 21 Bears.
27 a 21 Bears. Alex.
Vado col 27 a 17 Bears.
27 a 17. Io, visto che mi avete preso tutti i numeri fra il 20 e il 30, dico 35-10. Positivo, come sempre. Ripartiamo con la ball prediction, ripartiamo dal nostro ospite, Matteo.
Mi trovate impreparato sulla ball prediction.
Se ci vuoi, ti posso dare il giro per pensarci.
Esatto. Magari,
anche perché poi, cioè, inventarsi le cose nuove è sempre, sempre un... una tragedia. Cesare.
Trubisky lancia 3 touchdown.
Bene. Ok. Stefano.
Questa settimana è difficile per me, dunque. Allora, vediamo.
Anche perché poi noi facciamo dei numeri talmente assurdi che... cioè, anche
beh, guarda, io ci ho quasi preso la settimana scorsa. Che
no,
detto
no, tu 4, l'hai presa. 4 turn 9.
E vediamo, no, allora io dico una, ma sì, via, 3 touchdown di Trubisky, l'ha detto Cesare già?
Sì,
sì. Cesare, tu mi rubi sempre le no, e allora vediamo, rientra Mac?
Sì,
anzi no touchdown di Shaheen.
Touchdown di Shaheen, che non sappiamo se torna. Doppia ball prediction praticamente. Ok, Matteo Bellato.
Dato che Cesare mi ha rubato la previsione sui 3 touchdown pass di Trubisky, io dico kickoff return di Cohen in touchdown.
Oh, ecco, vedi, questo è pensare fuori dagli schemi. Alex.
Safety di Khalil Mack.
Safety di Mack, ok.
Che cozza con il mio punteggio, ma da una parte e dall'altra mi devo parlare un po' il culo.
Matteo?
Ok, io dico che segna 2 touchdown Robinson e 1 Trey Burton.
E 1 Burton. Mentre per me invece... Kyle Fuller va a comandare la classifica degli intercetti mettendo in assegno 2, di cui un pick 6.
Un altro? Ah no, lui non l'ha fatto.
No, lui non l'ha ancora fatto, pick 6.
Sì. Bene.
Beh, diciamo che siamo sempre molto, molto ottimisti.
Matteo Perfetti questa settimana affronterà la difesa dei Bears, che era la mia difesa, quindi speriamo in bene in Kyle Fuller. Mac.
Speriamo. Allora, io siamo arrivati, ragazzi, a 1.25, ci abbiamo messo tantissimo, siamo stati puntata lunghissima, pienissima di contenuti. Noi andiamo a chiudere. Io saluto prima di tutto il nostro ospite gentilissimo e tra l'altro sorprendentemente preparato, non mi aspettavo che ne sapesse così tanto, a tratti molto più di noi, ma sicuramente molto meglio. Grazie Matteo di essere stato con noi, è stato veramente un piacere.
Grazie a voi, grazie a tutti e spero di tornare presto.
Noi sicuramente vi saremo, seguirò. Molto contenti di riaverti con noi. Saluto invece quelle pellacce che mi seguono come sempre, partendo da Cesare.
Bear down a tutti, grazie.
Da Alex.
Bear down, ci sentiamo settimana prossima con la testa di leone.
Matteo Bellato, che ci auguriamo di risentire prima della fine del campionato, onde evitare che abbia milioni di problemi e di impegni.
Bear a tutti, ci sentiremo sicuramente prima della fine della stagione.
Meno male.
E magari anche durante i playoff.
Come avete potuto sentire, è molto vago anche in questi casi. Immaginatevi fuori dalla diretta. E Stefano, che dalla prossima settimana condurrà per... Ti lascio la baracca, Stefano, per 2-3 settimane, che io mi prendo un po' di vacanza, mi pagano ovviamente da Chicago Bears Italia.
Assolutamente, io spero che di essere all'altezza del compito, e vabbè, ringrazio tutti ovviamente, e niente, quindi ci vediamo la settimana prossima. Bear Down, speriamo di andare avanti con questo trend di vittorie e salutarci la settimana prossima con un bel 6-3.
E ovviamente la speranza di chiunque ascolti questo podcast, o almeno della maggior parte, sperando che lo ascoltino un po' tutti.
Beh, magari lo ascolta qualcuno che non ti fa Bears.
Magari qualcuno anche vestito di giallo e di verde, giusto per sapere un po' com'è qua sull'aria.
Chissà. Chi può dirlo?
Direi che l'ora è tarda e che 1:25 di sproloqui assolutamente senza senso, tranne per la parentesi molto acculturata di Matteo, l'abbiamo fatta. Noi siamo i ragazzi di Chicago Bears Italia, ci trovate tutti i giovedì su Chicago Bears, su The Cutting Edge, il nostro editore. Alle ore 10 c'è sempre la pubblicazione della puntata. Per questa puntata è tutto, noi quindi vi diamo appuntamento prossimo giovedì. Partecipate al sondaggio che verrà messo in puntata, che verrà messo in pagina, penso in contemporanea con la pubblicazione. Mettete ovviamente mi piace alla pagina Chicago Bears T, l'account Twitter @BearsItalia, seguiteci su Facebook, su Twitter, attivate le notifiche, sono cose che vi aiutano a seguire la pagina in modo migliore. Alla prossima settimana e Bear Down. Ah, un ringraziamento anche speciale a Luca Laporta per la playlist che ora sentirete in chiusura di puntata. Bear Down a tutti. Have the master plan. I say what? We're at the party. Say what? We're at the party. It's the master plan that keeps it in command. And the discos and parties throughout Wally. So get up, get down, while we pass it around. And show us what's the latest that's in town. It's the Smurf, no, the E.T. Ha ha ha. Well, I don't care, just come and dance with me. You know why?